Oggi diamo continuità al percorso Crescere, in cui stiamo studiando il punto d'incontro tra la consapevolezza culturale, la salute emotiva e la maturità spirituale. In particolare, vogliamo capire come passare da credenti che rimangono a volte spiritualmente bambini a discepoli maturi di Gesù Cristo. Nell'incontro precedente abbiamo introdotto le fasi della maturazione spirituale e parlato delle caratteristiche della dolce, ma fragile, infanzia spirituale. Oggi parleremo della fase successiva, che è l'impressionante, ma pericolosa, adolescenza spirituale. Abbiamo visto, rivediamo un po', ricordiamo, abbiamo visto che l'infanzia spirituale è dove iniziamo a costruire la nostra identità di credenti. Annunciamo e riceviamo l'annuncio della fede con stupore e con tenerezza. Ci innamoriamo di Gesù e della sua grazia. Dipendiamo da altri per il nostro nutrimento. Impariamo per imitazione, osservando gli altri. Viviamo la fede attraverso le nostre emozioni. Il nostro io è assorbito da un bellissimo noi. La Chiesa ci sembra essere un assaggio del cielo sulla terra. L'infanzia spirituale è bella, è tenera, è dolce e è fondamentale perché Gesù ci ha detto, ci ha chiamato a nascere di nuovo, no? Non entreremo nel regno di Dio se non nasciamo di nuovo. Però non è la nostra destinazione. Dobbiamo continuare a crescere e superare, per esempio, la magia, l'innamoramento e l'idealizzazione iniziali. Sviluppare un nostro io all'interno del bellissimo noi e differenziarci dalla fusione che abbiamo all'inizio con i nostri genitori spirituali e con la Chiesa. Dobbiamo superare la crisi di distacco e il senso di abbandono che può capitare. Fondare la fede sulla parola e non sulle nostre emozioni e sbalzi di umore. Ecco come un autore illustra questa transizione. Vediamo una slide. Nell'infanzia spirituale il rapporto con Dio è mediato dalla Chiesa e dalle persone che ci nutrono nella fede. La fede in Dio dipende dalla mediazione della Chiesa e di altri cristiani. La Chiesa è dove ci sentiamo amati, è dove ci sentiamo a casa e avvertiamo un senso di pace e la presenza di Dio. Non sappiamo dire con precisione ancora cosa aspetta me, cosa Dio, cosa la Chiesa e cosa la mia famiglia. Tutto ancora abbastanza mescolato. Ma con il tempo dobbiamo iniziare a distinguere delle cose. Soprattutto Dio dalla Chiesa. Coltivare un nostro rapporto personale con Dio. Cioè la Chiesa continua ad accompagnarci, è sempre presente. Ma passiamo dalla dipendenza all'interdipendenza. Impariamo a dare e a ricevere, a servire e ad essere serviti e a vivere la vita del corpo di Cristo. L'adolescenza spirituale inizia quando facciamo questo passaggio, quando prendiamo responsabilità per la nostra crescita. Abbracciamo l'autonutrimento e le discipline spirituali senza che altri debbano sempre imboccarci. Iniziamo a camminare sulle nostre gambe, a vedere che il noi è fatto da tanti io e che all'interno del noi c'è spazio anche per il mio io, per i miei doni, per la mia personalità e storia di vita. Ci sentiamo affermati. Sentiamo che la Chiesa ci accompagna verso la crescita e ci dice, sii te stesso, abbiamo bisogno di te. Non di cloni, di te. Tu sei un membro del corpo di Cristo che ha un contributo unico da dare. Tu sei una pietra che aiuta a edificare il bellissimo edificio chiamato Chiesa. Quindi ci sentiamo stimati, affermati, forti, anche sicuri. Sviluppiamo un'identità intorno al ruolo che svolgiamo all'interno del corpo. Io ho questi doni, io servo in questo ministero, io do questo contributo. Abbiamo un grande zelo in questa fase per il servizio e per la missione. Cerchiamo l'affermazione di Dio, degli altri e di noi stessi attraverso la nostra religiosità che diventa abbastanza intensa. E la nostra teologia è spesso caratterizzata da opinioni forti e da dicotomie tra noi e loro. La Chiesa e il mondo, il peccato e la santità, i veri credenti come me e i credenti che non stanno alla mia altezza, diciamo, cioè, pensiamo, no? In questa fase. La nostra spiritualità è incentrata intorno alla ricerca di esperienze spirituali straordinarie, cioè devozione impressionante, emozioni forti, pianti, gioia, abbracci. Vogliamo fare dei digiuni, dai. Vogliamo leggere i più grandi teologi. Trascorrere delle notti in preghiera, sconfiggere il peccato, servire i bisognosi, pregare per i miracoli, partecipare a culti che durano per ore. E io dico, ci sta, è bello. Nell'adolescenza abbiamo fame di crescere. Vogliamo diventare grandi. Fra poco parleremo dei pericoli e degli eccessi di questa fase, ma non voglio minimamente gettare un secchio di acqua fredda su coloro che la stanno vivendo ora. Anzi, vogliamo sostenerti. Trascorri le notti in preghiera. Leggi tanto della Bibbia, certo. Cerca il sovrannaturale. Prega per il risveglio. Leggi un libro cristiano a settimana. Fai viaggi missionari. Tutto questo. Contagia i credenti con chi si sono raffreddati con la forza della tua fede. Noi abbiamo bisogno di questo entusiasmo. Non lo vogliamo spegnere, lo vogliamo infiammare. E, allo stesso tempo, accompagnarlo verso la crescita. No? Altrimenti rischiamo di fare del male al corpo di Cristo e a noi stessi. Perché è una tappa importantissima, ma non è la nostra destinazione finale. Dobbiamo stare attenti, per esempio, in questa fase, al pericolo di dare un eccessivo peso al nostro io, all'interno del grande noi. A sviluppare anche un io oppositivo, in competizione con altri, in una gara di performance spirituale. Chi crede di più, no? Chi serve di più? Chi conosce di più della Bibbia? Come un adolescente cresciamo velocemente, ma anche in maniera sproporzionata. Gesù insegnò che i più grandi comandamenti sono, leggiamo. Ecco la slide. Ama dunque il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo, ama il tuo prossimo come te stesso. Nell'adolescenza spirituale amiamo Dio predominantemente in uno di questi modi, studiando e leggendo tanto la mente, o vivendo le emozioni e i legami intensamente, il cuore, in preghiere, digiuni, lo spirito, o servendo in modo pratico la forza e le mani. No? E spesso giudichiamo chi ama Dio con accenti diversi. No? Chi lo ama più con la testa può giudicare chi lo fa più con lo spirito, e viceversa. O chi ama predominantemente con il cuore può giudicare chi lo fa più con la sua forza, e viceversa. No? È ciò che succede in parte a Marta e Maria, in quella storia in cui Gesù viene a loro, in casa loro. Quando sentono che Gesù sta per arrivare, Marta si mette all'opera e pensa ai preparativi pratici. Maria si siede ai piedi di Gesù per ascoltarlo. Sono due modi validi di amare Gesù. Ma Gesù dice a Marta, non puoi giudicare tua sorella, no? Abbiamo dei nostri linguaggi spirituali, ma con il tempo dobbiamo imparare a amare Dio in tutti questi modi, a crescere, no? Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutta la forza. E amare il prossimo con sensibilità, non solo a modo nostro. Nell'adolescenza spirituale dobbiamo anche ricordare un'altra cosa, che siamo salvati per grazia. Non grazie alla nostra religiosità. E che siamo santificati anche per grazia, non nella carne o grazie alla nostra supercondotta religiosa. No? Paolo scrisse, leggiamo, infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Altrimenti finiremo come i farisei all'epoca di Gesù. Conoscevano la legge benissimo, avevano una condotta personale severa, erano dei credenti impressionanti, ma avevano cuori duri ed orgogliosi, perché si erano fermati nell'adolescenza spirituale. Guarda come Gesù racconta come uno di loro pregava, leggiamo. Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano qui accanto a me. Io digiuno due volte a settimana. Pago la decima su tutto quello che possiedo. Dobbiamo ricordare sempre che siamo salvati per grazia, ma soprattutto nella fase di scoperta e di affermazione del io all'interno del grande noi. Altrimenti finiremo come loro. Svilupperemo una fede legalista che trasforma il patto di grazia in un contratto in cui Dio mi retribuirà a seconda del mio zelo e performance spirituale. Pregheremo per successo e riconoscimento. Cercheremo Dio più nello straordinario che nell'ordinario. Saremo impazienti con Dio, con noi stessi e con le persone che riteniamo non abbiano raggiunto il nostro livello di spiritualità. Penseremo che la crescita è il bisogno di chi sta intorno a me, cioè non il mio. Che il ravvedimento, il discepolato, sono cose che le persone più nuove nella fede devono fare, non io. Gli altri devono crescere, io, dai, sono arrivato, eh. Ci permetteremo di emettere dei giudizi e focalizzarci sulle limitazioni degli altri, più che sulle nostre. L'entusiasmo e lo zelo della nostra fede in questa fase rischieranno di trasformarsi in una fede severa, in uno spirito scontroso e in dei cuori induriti. Guarderemo altri credenti, altre chiese e altre correnti teologiche dall'alto. E saremo tentati di guardare dall'alto la chiesa stessa che ha contribuito alla nostra crescita. No? Pensare, non mi serve più, ormai ho il mio rapporto con Gesù. O andare di chiesa in chiesa per trovare quella che ci darà più spazio e riconoscimento. Oppure usare i problemi come occasioni per contestazioni e fomentare divisioni per convincere alcuni a seguirci e così ci sentiamo dai grandi. Oppure rimarremo nella nostra chiesa, ma con un atteggiamento distaccato e un cuore dispiaciuto. E se non riceviamo le responsabilità per cui pensiamo di essere all'altezza, ci sentiamo quasi umiliati e non apprezzati abbastanza. Io conosco questo spirito in prima persona, perché io sono stato un adolescente spirituale terribile. Esteriormente ero molto umile. Sapevo cosa comportarmi, cosa dire, usare il linguaggio cristiano appropriato, no? Se Dio vorrà, grazie a Dio, Dio è buono, e ricevevo tanti complimenti. Ma nel mio cuore io giudicavo gli altri. Ero impaziente. Guardavo persone 30 anni più grandi di me, dall'alto. Sono stato formato da una chiesa straordinaria che aveva pastori che oggi ritengo dei veri eroi. Ma io mi focalizzavo sui doni che non avevano e sulle cose che, secondo me, non facevano e dovevano fare. Pensavo di essere più bravo di loro. Nella mia mente giudicavo tutte le chiese della città e tutte risultavano mancanti. Nel libro Le lettere di Berlicche di C.S. Lewis, un demone scrive all'altro e confida questo. Leggiamo qua, dal punto di vista del demonio. Dovresti senz'altro sapere che non si può guarire un uomo dall'abitudine di andare in chiesa. La cosa migliore è mandarlo in giro, a cercare la chiesa che ritiene più adatta, fino a trasformarlo in un degustatore, conoscitore di chiesa. La ricerca della chiesa adatta trasforma il paziente in un critico, mentre il nemico Dio vorrebbe che fosse un allievo. Io stavo andando in questa direzione, quindi cosa ha fatto Dio? Nel suo amore, saggezza e lungimiranza mi ha permesso di vivere varie crisi durante i miei circa 10 anni di adolescenza spirituale. Nel mio caso, io ho frequentato la chiesa da piccolo insieme alla mia famiglia, quindi la mia adolescenza spirituale è stata in parte sovrapposta alla mia adolescenza biologica. Ma però chi conosce Cristo da adulto poi la vive in fase successiva, no? Intanto, le crisi che io ho vissuto in quegli anni facevano male e all'epoca io non ne vedevo il senso. Ma oggi posso discernere 5 tipi di crisi che mi hanno maturato e portato alla fase successiva. Ecco una slide che elenca questi 5 tipi di crisi. Il primo tipo è stata una crisi di distacco. La crisi che mi ha fatto passare dall'infanzia all'adolescenza spirituale è avvenuta in un viaggio che feci ai 12 anni per 40 giorni in Germania con la scuola. Soffrì una sorta di bullying, fui bullizzato dai miei coetanei. Ero in un altro paese, lontano dalla famiglia e dalla mia chiesa. Quindi a chi potevo rivolgermi? A Dio. Un giorno feci una passeggiata lungo il fiume a Colonia e aprì il mio cuore a Dio. Ed egli mi rispose. Non mi ricordo oggi cosa, solo che tornai rasserenato. Scoprì che potevo rivolgermi a Dio in un altro paese e sviluppare una fede che non dipendeva dalla mia famiglia o dalla mia chiesa. Poi, ai 20 anni, vissi per 7 mesi sempre in Germania e feci parte di una chiesa fatta da tanti anziani e poche persone della mia età. Ricordo una signora che non riusciva ad alzarsi e se qualcuno si alzava davanti a lei e le copriva lo schermo, lei faceva cenno finché andassero da un'altra parte. Fu un altro bivio. La mia fede dipendeva dal frequentare una chiesa piena di vitalità e di persone della mia età? O rimaneva salda anche in una chiesa più eterogenea e in un altro paese? Il secondo tipo di crisi, che io almeno ho vissuto in quella fase, furono i miei alti e bassi emotivi. Ero un ragazzo timido e insicuro. Sapere che Gesù mi amava così come ero e che mi salvava per grazia fu molto significativo per me e mi aiutò tra tante cose anche a diventare più sicuro di me stesso. Poi all'epoca provai interessamenti per alcune ragazze che non furono ricambiate. Tra poco parlo di te. Loro neanche sapevano che esistessi. Ci fu una frequentazione prima di conoscere Sara che finì e mi fece male, no? Poi conobbi Sara. E ricevete la risposta alla mia preghiera centrale di quegli anni, trovare la mia compagna di vita, no? Un amico più piccolo di me all'epoca disse che io avevo la vita che lui sognava di avere. Frequentavo l'università, avevo una macchina, avevo una fidanzata e c'era un McDonald's vicino a casa mia. Sara ha detto, io sto allo stesso livello del McDonald's e della macchina. Ho detto, amò, tutte e quattro sono importanti. E la domanda che accompagnava gli alti e bassi emotivi era, cosa succedeva alla mia fede? Crollavo con i bassi? La mollavo quando tutto andava molto bene e avevo tutto quello che volevo vivere all'epoca? Terzo tipo di crisi, le transizioni e anche le delusioni comunitarie che accadono in tutte le chiese. Anche comunità straordinarie come quella che mi ha formato. Potrei raccontare tanti belli esempi, tanti ritiri, tante cose straordinarie dell'epoca. Ma successe anche ad altre cose. Un pastore dei giovani che mi seguiva diventò il pastore di un'altra chiesa. E così io persi il mio principale punto di riferimento all'epoca. Dei miei cari amici non continuarono nella fede. Una ragazza non sposata è rimasta incinta. Una volta un figlio di ribelle di uno dei pastori portò delle droghe al ritiro dei giovani. Wow. Ad un certo punto accade qualcosa che coinvolgeva poche persone, ma che fece uscire centinaia di persone dalla chiesa. Non sapevano dire perché uscivano, solo che i primi erano usciti, quindi i loro amici, poi i loro amici, quindi... No. Poi sono arrivate centinaia di persone nuove e nel giro di poco tempo ti giravi intorno ed era un'altra chiesa. E la domanda era... La mia fede dipendeva dagli altri, dall'andazzo delle folle, dal comportamento dei miei amici, dalla condotta non sempre buona di alcuni credenti? Sopravviveva alle transizioni e anche alle delusioni comunitarie che accadono in tutte le chiese. Se questo ti succede durante l'infanzia spirituale, può demolire la tua fede. L'esistenza di Dio sembra dipendere dalla condotta dei credenti intorno a te. Nell'infanzia spirituale il senso di stabilità e di sicurezza è molto importante. Quindi l'uscita e l'arrivo di persone può essere vissuta come una minaccia esistenziale alla fede. No? Non si è ancora formato pienamente un io che può relazionarsi con Dio al di là di cosa possa accadere al noi e aiutare il noi a stare bene. Quarto tipo di crisi che ho vissuto. Nuovi orizzonti culturali e intellettuali. Scoprire il mondo dei libri. Viaggiare all'estero. Conoscere chiese e credenti che avevano convinzioni in alcune dottrine diverse. Conoscere persone di altre fedi. Conoscere non credenti che si comportavano meglio di alcuni credenti. Succede? E in particolare un professore ateo di filosofia al liceo che aveva perso la sua fede vuole aiutarmi a perdere la mia, no? Quindi argomentava con me durante le lezioni. Era molto gentile lui, molto... mi aveva a cuore. E lui demolì la mia fede. Un giorno guardai fuori dalla finestra e mi accorsi che il Dio in cui avevo creduto da piccolo non esisteva in fin dei conti. Ma oggi io mi accorgo che, nel suo amore, saggezza e lungimiranza, Dio permise quella crisi di fede. Perché mi fece riesaminare la Bibbia, studiare tanto, argomentare col professore in classe, perdere alcuni argomenti ma poi vincerne altri e accorgermi che la mia fede era solida. Poteva confrontarsi con qualsiasi filosofo e punto di vista. Era una fede intelligente, era una fede adulta, era una fede mia, non solo della mia famiglia e della mia chiesa. Quindi poi, quando poi all'università un professore di psicologia ha usato le lezioni per trasmettere l'ateismo di Freud, il nostro gruppo biblico lo invitò per un dibattito. E io, con l'ego ancora abbastanza gonfiato dall'adolescenza spirituale, dibattei con lui. Oh, parliamo, eh? Fu bello, la classe era piena. Poi, arrivando qui a Roma, abbiamo invitato i più grandi gruppi, atei, buddisti e musulmani, per dei dibattiti e dei confronti rispettosi. Perché crediamo che la nostra fede può confrontarsi, regge, è solida. Durante l'adolescenza spirituale, il mondo al di fuori della Chiesa può essere visto come pericoloso, come cattivo, no? Non c'è niente di buono. Nella voglia di salvare la fede, rischiamo di chiuderci, coprire le orecchie e costruire chiese che sono come delle fortezze contro le minacce dell'esterno. Denunciamo i peccati di altri gruppi, di altre persone e di altre religioni, ma scusiamo i nostri. Cioè, il peccato non si trova qui, ma altrove, no? Mentre l'età adulta spirituale, la fase successiva, riesce a integrare la fede al mondo e a costruire ponti di dialogo che non minacciano ciò che in cui crediamo. Lo vedremo domenica prossima. Ok, quinto tipo di crisi che mi ha fatto crescere e passare all'età adulta spirituale furono le sfide della responsabilità. Iniziai a guidare il ministero degli adolescenti e sentii il peso di nutrire il grande noi al di là del mio io. Poi, quando ho iniziato a predicare, dopo anni di attesa e impazienza, pensavo, mo arriva il risveglio. Perché ora predico io, capito? Risveglio, pa! Ma Dio, nel suo amore, saggezza e lungimiranza, non ha mandato nessun risveglio. E questo mi ha messo in crisi. Ho pensato, ho predicato io, non c'è stato risveglio. Non sono più bravo dei pastori che disprezzavo. Dio ha detto, no, tu devi crescere. Ho cercato di condurre quel ministero al mio meglio, ma ho ricevuto degli apprezzamenti e delle critiche. Ho riscontrato gratitudine e ingratitudine. E ho dovuto domandarmi, sto facendo questo per Dio o per l'apprezzamento della gente? No? È stata un'altra crisi che mi ha aiutato a crescere. È stata una stagione fondamentale, fatta di gioie e benedizioni, ma anche di sconfitte e di lezioni, tutte buone e necessarie. Da buon adolescente spirituale volevo servire Dio con potenza e abilità. Ma il padre non vuole avere servi. Il padre vuole dei figli. Quindi ci iscrivi nella sua scuola della grandezza, dove il curriculum è fatto da sconfitte, dolore, anonimato, solitudine, critiche, delusioni, sogni non compiuti, preghiere non risposte, dubbi, che ci fanno aggrappare la grazia di Cristo di nuovo, come abbiamo fatto all'inizio della nostra fede, e crescere spiritualmente. È ciò che Dio provvede per noi. È ciò che Dio ha provveduto anche per maturare tante persone nella Bibbia. Ecco alcuni esempi della Bibbia. Giuseppe era un ragazzo pieno di sogni e anche di potenziale. Ma per governare una nazione e segnare la storia come fece poi, ha dovuto subire cosa? Un tradimento straziante, un'ingiustizia eclatante e trascorre degli anni, anni, in prigione. Nel loro zelo giovanile, Mosè uccise un egiziano che opprimeva un ebreo e Paolo perseguitò la Chiesa. Quindi Dio manda Mosè nel deserto per 40 anni per maturarlo e Paolo in Arabia per una decina d'anni. Davide sconfigge un gigante davanti all'intero esercito di Israele. Ma prima di diventare re, è perseguitato per anni da Saulo. Un re che era rimasto un adolescente spirituale, che ancora ancorava la sua sicurezza nell'opinione degli altri e non in Dio. Elia, il profeta Elia, prega che Dio mandi fuoco dal cielo contro i falsi profeti di Baal. Poi crolla. Poi chiede che Dio gli tolga la vita. L'adolescenza è assalenante, no? Si rifugia in una caverna. Dio gli domanda, che fai qui, Elia? E lui risponde, io sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti. E Dio gli insegna a riposare, fare spazio al silenzio e riconoscerlo non in fuochi o terremoti straordinari, ma in un ordinario sibillo di vento leggero. Giacomo e Giovanni chiedono di ritrovarsi a destra e a sinistra di Gesù nella sua gloria. E Gesù risponde, la mia più grande gloria, raga, sarà la croce. Volete veramente essere alla mia destra e alla mia sinistra? E gli insegna che i primi saranno ultimi. Gli ultimi primi. e grandi sono coloro che servono. Giobbe soffre delle crisi enormi, perde praticamente tutto, ma alla fine del suo libro dice, leggiamo, il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulle cenere. Avevamo prima sentito parlare di Dio, ma dopo che la nostra fede è stata messa alla prova, sentiamo di riuscire a vedere Dio. Ora la fede è nostra e scopriamo nuovi livelli di ravvedimento che ci fanno crescere. Ti incoraggio a fare questa riflessione. L'esercizio di cui parleremo questo pomeriggio e che viene riportato nella guida che avete ricevuto e che si trova su Opera TV per chi ci ascolta online. Ti incoraggio a elencare le crisi che hai già vissuto in stagioni precedenti. A elencare le lezioni che ti hanno insegnato e sono preziose. E a identificare cosa stiamo attraversando ora, in questa fase. Perché ci vogliono deserti, sconfitte, anonimato, critiche, dover perdonare e chiedere perdono per farci crescere nella fede. È necessario. Giacomo scrive nella sua lettera, leggiamo, fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Cito anche John Newton, un mercante di schiavi del Settecento che si ravvede, diventò cristiano e diventò un uomo anche molto saggio, anche l'autore dell'inno Amazing Grace, Stupenda Grazia. Lui scrisse, è infatti naturale per noi desiderare e pianificare. Ed è misericordioso da parte di Dio deludere i nostri piani e contraddire i nostri desideri. Uno spirito rotto e contrito è gradito al Signore, che ha promesso di abitare con coloro che lo hanno. E l'esperienza dimostra che la sperimentazione di tutte le nostre benedizioni è proporzionale al senso di umiliazione che abbiamo nei confronti della depravazione della nostra natura. La nostra santità non consiste in grandi conquiste, neanche in quelle per Dio, ma in desideri spirituali, in fame, sete, lutti, in umiliazione di cuore, povertà di spirito, sottomissione e mansuetudine, in amorevoli pensieri su Gesù e dipendenza da Lui solo per tutto ciò che vogliamo. Dio usa le prove per maturarci. Nella sua saggezza e misericordia, Dio non ci porta di vittoria in vittoria, ma a volte ci dice di no. Aspetta, non ancora. Ti preparo attraverso una stagione di sofferenza. Deludo i tuoi piani a breve termine per portarti a vittorie molto più grandi nel futuro. Fanno male, ma sono necessarie. Perché se le rifiutiamo, corriamo il rischio di finire come i personaggi della Bibbia, che sono le persone che sono rimaste bloccate in quello stadio. Ok? Faccio un po' di esempi. Per esempio, vediamo lo spirito adolescente nel periodo dei giudici. La fede e la moralità è altalenante. Ci sono picchi di entusiasmo seguiti da crolli morali e violenza tra le tribù di Israele. Lo vediamo in Roboamo, il re successore di Davide e di Salomone, che non dà ascolto agli anziani, opprime il popolo e causa una spaccatura che divide il popolo per sempre. Eliseo, il profeta, realizza miracoli impressionanti, ma poi usa i suoi poteri contro dei ragazzi che prendevano in giro la sua calvizie e li fa uccidere. Giacobbe inganna il padre, tradisce il fratello e lo taglia fuori per più di 20 anni. Rimane spiritualmente bloccato e trasmette questo spirito alle mogli che competono per il suo amore e ai figli che crescono in conflitto e finiscono per tradire Giuseppe e venderlo come schiavo. Quindi cosa gli chiede di fare Dio? Riconciliarsi con suo fratello e superare quel blocco. Nel Nuovo Testamento vediamo questo spirito nei farisei che giudicano Gesù, lo mettono alla prova, tramano contro di lui e a volte non si degnano nemmeno di salutarlo. Lo vediamo nell'impetuosità dei discepoli quando vogliono che cada del fuoco dal cielo sulle città che non accolgono Gesù. quando vogliono mandare le folle a casa e gli manca la compassione. Quando sono attirati dall'autorità di Gesù sui demoni e sulle malattie, ma non capiscono il perché della croce. Quindi Gesù dice che i primi saranno ultimi. Grande è colui che serve, e li avverte riguardo il lievito, il gonfiore, l'orgoglio, l'indurimento dei farisei. Troviamo questo spirito poi nella chiesa di Laodicea, nel libro dell'Apocalisse, che è l'unica delle sette chiese dell'Apocalisse a non ricevere delle parole di affermazione, solo di rimprovero. Il che è strano perché non hanno tra di loro immoralità sessuale o falsi insegnanti come le altre chiese, no? Lì. Quindi qual è il problema? Cosa potrebbe essere peggio? L'autosufficienza che ci separa da Gesù. Quindi Gesù dice loro, leggiamo. Tu dici, sono ricco. Io sono arricchito, non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice tra tutti. Miserabile, povero, cieco e nudo. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante, ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso perché tu mi hai chiuso fuori. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui. Ed egli con me. Ma tra le chiese del Nuovo Testamento, quella che più incarna lo spirito dell'adolescenza spirituale è la chiesa a Corinto. A prima vista era impressionante. C'erano doni sovrannaturali, eloquenza commovente. Parlavano in lingue uno sopra l'altro. Si sentivano così gonfiati che guardavano l'apostolo Paolo dall'altro e mettevano un apostolo in competizione con l'altro. Vivevano il cristianesimo nella sua maggiore esuberanza, ma anche nella sua maggior immaturità. Perché c'erano conflitti e divisioni tra di loro, disordine nel culto, competevano per i doni più vistosi. Quindi Paolo gli scrive, leggiamo, fratelli, non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, lo non siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana? Se poi a qualcuno piace essere litigioso, noi non abbiamo tale abitudine e neppure le chiese di Dio. Dice poi nelle sue lettere alla chiesa a Corinto, chi si vanta nel Signore. Dice che la potenza di Dio si dimostra perfetta nella debolezza umana. Dice, la gente cerca segni miracolosi e saggezza impressionante, ma la più grande evidenza della potenza di Dio e della saggezza di Dio è la croce di Cristo. Dice, un grande cristiano non è uno che parla le lingue degli angeli, o che conosce tutti i misteri o sposta i monti con la propria fede. È un cristiano che ama. Leggiamo lì, parte di questo capitolo. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male. Le profezie verranno abolite, le lingue ci saranno e la conoscenza si verrà abolita. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino e ragionavo da bambino. Quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Ora dunque queste tre cose durano. La fede, la speranza e l'amore. Ma la più grande di esse è l'amore. L'adolescenza spirituale è fondamentale. È necessaria, è una transizione che attraversiamo. Ma non è il punto di arrivo. È una fase di transizione. Dobbiamo ravvederci, come la prima volta. Dobbiamo bramare una conversione che ci porti a livelli sempre più profondi di trasformazione dei nostri cuori. Ecco il grafico che mostra il bivio che distingue l'adolescenza spirituale dalla fase successiva, dall'età adulta spirituale. Si trova nelle nostre guide e anche qui su questa slide. Passiamo alla prossima fase, quando impariamo che non siamo soltanto giustificati per grazia, ma che siamo anche santificati per grazia e non per i nostri meriti religiosi. È un dono gratuito, nessuno se ne vanti. Questo produce umiltà, non orgoglio. Amore, non giudizio, cuori morbidi, non induriti. la grazia ci ricorda che siamo più peccatori di quanto immaginavamo, ma allo stesso tempo che siamo più amati da Dio di quanto immaginavamo. La grazia scredita ogni nostro tentativo di camminare in modo indipendente da Cristo. La grazia confuta ogni pretesa a una rettitudine personale indipendente da Cristo. E passiamo dall'adolescenza spirituale all'età adulta spirituale quando abbandoniamo i peccati di questa fase e lasciamo che lo Spirito ci plasmi nell'amore, nella pace, nell'autocontrollo, nella mansuetudine, nella benevolenza. Paolo insegna che inimicizie, discordia, ire, contese, divisioni, gelosia e lo spirito settario sono opere della carne. E scrive, ecco qua, leggiamo, il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Non possiamo accontentarci di un cristianesimo fatto da credenti induriti, leader adolescenziali e chiese disfunzionali. Dobbiamo andare oltre. In Cristo possiamo andare oltre. Passare dall'impetuosità all'autocontrollo. Dal cinismo alla fiducia. Dall'aggressività alla mitezza. Dal vittimismo alla responsabilità. Dall'emotività all'obiettività. Dalle chiacchiere al confronto diretto, dal rancore al perdono. E la misura del nostro ravvedimento sarà la misura in cui potremo guidare altri verso una fede sana e pacifica che è degna di Cristo. Mi avvio verso la conclusione, ora citando Paolo, una cosa che ha scritto Paolo quando era in prigione. Leggiamo. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo spirito. Quindi concludiamo ora, prendendo un momento davanti a Dio. Va bene? Se vuoi, chiudi pure gli occhi. Ti invito ora a riconoscere, prima di tutto, la mano di Dio nel tuo percorso fin qui. Crisi comprese. Deserti compresi. Sogni non compiuti compresi. Ringrazialo per la sua bontà. Affidali ciò che stai vivendo ora. Le crisi diventano opportunità quando le viviamo con Dio. Ora ricordati che sei salvato per grazia. In Cristo sei una figlia o un figlio di Dio, non un servo di Dio. Gesù dice, io non vi chiamo più servi. Perché il servo non sa quello che fa il suo Signore. Ma io vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Ora riportiamo a Dio ciò che possa essere ancora in noi dello spirito adolescenziale. Ravvediamoci, chiediamo perdono a Dio. Gesù aggiunse, io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.